Mi sentite?
Sì.
Bene. Come ha detto bene Marta Giacone, buona Bibbia a tutti.
Carlo, ho attivato di nuovo il tuo audio. Ricomincio
da capo. Allora, aspetta, attiva audio. Va bene?
Ok, perfetto.
Allora, dicevo, come ha detto Marta Giacone, buona Bibbia a tutti. Sono estremamente contento di poter fare con voi questo corso che mi è stato chiesto da molte persone che non riescono a partecipare per motivi di lavoro o di studio ai corsi del pomeriggio o del mattino, o a persone che oltre ai corsi che seguono magari al pomeriggio e mattino vogliono approfondire, dedicare un'altra sera alla parola del Signore, la serata del lunedì, per approfondire tematiche così importanti. Notazioni tecniche velocissime. Allora, qualcuno mi ha chiesto, voi sapete che io ho scritto un libro su questo tema, che è L'ingiustizia di Dio e altre anomalie del suo amore, edizione Gribaudi. Qualcuno mi ha detto Amazon non ce l'ha più, ma io sono andato a controllare tutte le altre eBay, IBS, ebook. Ovviamente la Gribaudi ce l'hanno e consegna in 48 ore. Così come qualunque libreria cattolica o laica ve lo procura in 48 ore se qualcuno lo volesse. I diritti d'autore sono come sempre per i popoli indigeni del Brasile. Allora, innanzitutto mi presento, perché ho scoperto che tra i 120 iscritti ci sono parecchie persone che non mi conoscono, e qualcuno addirittura mi ha fatto diventare un reverendo e ha scritto che voleva partecipare al corso di Don Carlo Miglietta. No, io sono un laico, sono un medico, internista e geriatra, sono in pensione da 2 anni, e però dall'età di 20 anni tengo corsi biblici da tutte le parti possibili e immaginabili, e anche ultimamente in videoconferenza, per cercare di innamorare tutti della parola di Dio così come ne sono innamorato io.
Non si sente?
Non si sente?
Sente malissimo, pochissimo. Però forse sono io,
Sì, perché si sente molto bene.
Sentite bene voi?
Sì, io sento molto bene.
Allora io cerco di alzare la voce al massimo.
Si sente bene.
Allora dicevo, cerchiamo. Allora, dalla mia attività biblica è nata anche la mia attività di scrittore, e tra l'altro tutti i diritti d'autore dei miei libri sono tutti per il Comitato Roraima di solidarietà con i popoli indigeni del Brasile, il coro di cui sono presidente, di cui sono segretario, scusate, ed è la terza dimensione, diciamo, della mia vita. Prima c'era quella professionale medica, quella biblica, ho mai capito se faccio più il biblista o il medico, adesso indubbiamente il biblista, e la terza è quella di impegnarmi per i popoli indigeni del Brasile. Veniamo al tema di questa volta, chiedo a tutti molta pazienza, è un collegamento che, dato il numero molto alto di iscritti, è stato dovuto fare non sul solito Zoom, ma su questo canale WebEx, che ne contiene molto di più, che ne contiene fino a 150, e quindi siamo tutti novizi. Ringrazio in modo particolare Marta Giacone, che non solo si è preso la briga di fare da segretaria a tutto questo gruppo, preparando lei la mail list dei partecipanti, ma che ci guiderà in questi 10 lunedì dal punto di vista tecnico, e noi tutti ci impratichiamo volta dopo volta. Tema: ma Dio è giusto? Voglio partire dall'omelia che Papa Francesco ha tenuto all'Angelus 8 giorni fa, 8 giorni fa, il 9 gennaio del 2023, quando il Vangelo presentava Gesù che si mischia con i peccatori. E Papa Francesco dice: vedendo Gesù che si mischia con i peccatori, si resta stupiti e viene da chiedersi: ma perché Gesù che ha fatto questa scelta? Troviamo la risposta nelle parole che Gesù rivolge a Giovanni: lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia. E io non so quanti dei vostri parroci nell'omelia domenicale hanno spiegato che cavolo vuol dire questa frase. Cosa vuol dire che Gesù dice mi faccio battezzare perché si compia la giustizia? Che cosa vuol dire? Ma Papa Francesco è sempre molto acuto e mi piace molto il suo modo di fare esegesi, perché non te ne perdona una, e si ferma su questa frase e dice: facendosi battezzare Gesù ci svela la giustizia di Dio, quella giustizia che lui è venuto a portare nel mondo. Noi tante volte abbiamo un'idea ristretta di giustizia e pensiamo che essa significhi chi sbaglia paga e soddisfa così il torto che ha compiuto, ma la giustizia di Dio, come la scrittura insegna, è molto più grande. Non ha come fine la condanna del colpevole, ma la sua salvezza, la sua rinascita, il renderlo giusto, da ingiusto a giusto. È una giustizia che viene dall'amore, da quelle viscere di misericordia e di compassione che sono il cuore stesso di Dio, Padre che si commuove quando siamo oppressi dal male e cadiamo sotto il peso dei peccati e delle fragilità. La giustizia di Dio, dunque, dice il Papa 8 giorni fa, non vuol dire distribuire pene e castighi, ma, come afferma l'Apostolo Paolo, consiste nel rendere giusti noi suoi figli. Romani 3, 22, 31. La giustizia di Dio è salvare i peccatori, è prendere sulle spalle il peccato del mondo. La vera giustizia di Dio è la misericordia che salva. Noi invece abbiamo paura, dice il Papa, a pensare che Dio è misericordia. Ma Dio è misericordia, la sua giustizia è proprio la misericordia che salva. E riprende l'appena defunto precedente Papa Benedetto XVI, Benedetto XVI ha affermato che Dio ha voluto salvarci andando lui stesso fino in fondo all'abisso della morte, perché ogni uomo, anche chi è caduto tanto in basso da non vedere più il cielo, possa trovare la mano di Dio a cui aggrapparsi e risalire dalle tenebre e rivedere la luce per la quale egli è fatto. Fratelli e sorelle, noi abbiamo paura a pensare una giustizia così misericordiosa, ma andiamo avanti, facciamo il corso biblico di Miglietta, Dio è misericordia, la sua giustizia è la misericordia, lasciamoci prendere per mano da Lui, e noi pure, discepoli di Gesù, siamo chiamati ad esercitare in questo modo la giustizia nei rapporti con gli altri, nella Chiesa, nella società. Oserei dire che potremmo concludere qui il corso biblico, perché da subito, con la sua grande intelligenza spirituale, Papa Francesco focalizza in maniera chiarissima che il modo di intendere la giustizia che abbiamo comunemente non corrisponde al modo biblico di intendere la giustizia. Allora cerchiamo di capire cosa vuol dire Gesù quando dice al Battista: devo farmi battezzare perché si compia ogni giustizia. Guardate che forse il concetto relativo a Dio su cui si discute di più è proprio quello della sua giustizia. Se Dio fosse giusto, non mi sarebbe dovuta capitare quella disgrazia. Se ci fosse un Dio giusto, non dovrebbe tollerare tante sofferenze degli innocenti. Perché Dio, nella sua giustizia, permette i bombardamenti dei civili in Ucraina, permette tanti tiranni, oppressori, assassini, pedofili, tanti malvagi che continuano a perpetuare le loro malefatte? E si potrebbe continuare in questo rosario di obiezioni che continuamente muoviamo o sentiamo portare contro la giustizia di Dio. Uno degli scogli più drammatici per la comprensione del Vangelo è proprio il concetto che abbiamo della giustizia di Dio. Questo è il punto dolente. Io spero di aver fatto della mia vita un'opera di rottamazione delle false immagini di Dio. A volte ci stracciamo le vesti perché le chiese si svuotano, perché diminuiscono i cristiani, ma guardate che dietro a questo atteggiamento c'è tanto sano ateismo, perché l'idea che spesso abbiamo di un Dio giudice è un'idea pagana, è l'idea di Zeus, non è l'idea del Dio del Vangelo. E allora la gente, di fronte a certi obbrobri che una certa nostra predicazione presenta, preferisce fuggire, preferisce andarsene. Noi ci lamentiamo che Dio non è giusto, che Dio non si comporta in maniera equa verso chi non si merita o si merita il male. Certamente la Bibbia parla molto della giustizia di Dio, ma che cosa significa dire che Dio è giusto? Quale rivelazione vuole dare la Sacra Scrittura quando afferma questa caratteristica di Dio? Quale valenza ha il concetto biblico di giustizia? È lo stesso della nostra civiltà occidentale? Della nostra mentalità europea? Guardate, già Sant'Agostino, che era un africano, Nord Africa, dice «Justitiam intelligere difficile est». È difficile capire quello che sia la giustizia, perché spesso la nozione di giustizia varia da cultura a cultura, da popolazione a popolazione. E se non entriamo nella mentalità dello scrittore biblico, rischiamo di falsare un dato teologico importantissimo. Rischiamo di farci un Dio marionetta, di farci un obbrobrio di Dio, di farci un idolo di Dio, di farci una delle tante immagini di Dio da rottamare per arrivare alla vera fede e per arrivare al Vangelo. Questo è uno sforzo su cui gli ultimi papi hanno tutti tanto insistito, a partire dal famoso discorso di Paolo VI, quando diceva che c'è urgenza di, nell'Evangelii Nuziandi, al numero 63, di fare una trasposizione dei linguaggi nel campo delle espressioni liturgiche, della catechesi, della formulazione teologica, delle strutture ecclesiali secondarie, dei ministeri. Diceva il Papa, l'evangelizzazione perde molto della sua forza e della sua efficacia se non si tiene in considerazione il popolo concreto a cui si rivolge, se non si utilizza la sua lingua, i suoi segni, i suoi simboli, se non si risponde ai problemi da esso posti, se non interessa la sua vita reale. E allora, come scriveva Don Fontana, per anni direttore del nostro ufficio catechistico qui nella diocesi di Torino, la nostra sfida è purificare e guarire l'immagine di Dio radicata in noi. Ecco, purificare e guarire l'immagine di Dio radicata in noi, confrontandola liberamente con il Dio di Gesù Cristo e non con il Dio delle culture umane o delle teologie troppo datate culturalmente, il Dio glaciale, il Dio freddo, il Dio persino un po' sadico a causa dei castighi minacciati e soprattutto estraneo ai piaceri e alle gioie della nostra vita. E allora dobbiamo, diceva Don Fontana, tornare alle fonti del cristianesimo, attraverso le pagine del Vangelo, ma anche lavorare, e lo dico perché vedo tra voi anche tanti catechisti, tanti papà e mamme di famiglia, tanti educatori che trasmettono, tanti nonni che trasmettono la fede ai discepoli, ai figli o ai nipoti, lavorare per adeguare le forme linguistiche, liturgiche e pastorali perché lasciano trasparire la bella notizia del Dio vivente, alleato di ogni singola persona. E allora cerchiamo di capire innanzitutto che cosa pensiamo noi quando parliamo di giustizia. La più grande, migliore definizione di giustizia l'ha data quel grande giurista che era Eneo Domizio Ulpiano, nato a Tiro in Fenicia intorno al 170 e morto a Roma nel 228, uno dei cinque maggiori giuristi del periodo imperiale, il quale definisce così la giustizia: "Justitia est constans et perpetua voluntas ius sum cuique retribuere", cioè la giustizia è la ferma e costante volontà di dare a ciascuno ciò che gli spetta. Ecco, e i filosofi del diritto disquisiscono su che cosa sia quel suo che a ciascuno spetta. Innanzitutto dobbiamo fare una premessa. Nella tradizione occidentale, quando parliamo di giustizia, prevale un ordine cosmico, cioè la dike, la giustizia, dei greci, significa all'inizio colei che indirizza, colei che dà la direttiva, colei che dà ordine. All'uomo Zeus ha dato la dike, perché ordini la propria esistenza, e contro la dike sta la bie, cioè la violenza, che è una potenza distruttrice. Quindi la dike è qualche cosa di sacro, è qualche cosa di religioso, è una forza sovrumana che ordina il mondo. In latino diventa ius, iuris. Orbene, anche in latino rimarrà la giustizia con questo carattere religioso, sacrale, cosmico. Anche San Tommaso la pensava così. Dice che Dio ha dato la giustizia, cioè un ordine, no? A tutto il cosmo, un ordine a tutta la creazione, e ahimè, solo l'uomo, a differenza degli altri esseri, essendo dotato di libertà, può deviare da quest'ordine, può non sottostare alle leggi fisiche. Quindi la libertà umana, dice lui, è in qualche misura un rischio, una specie di defezione dall'ordine del cosmo, in quanto può fallire quest'ordine del cosmo. Nella Repubblica, questo suo grande scritto, Platone dice che la giustizia è l'armonia delle tre grandi classi sociali in cui lui divide la polis, cioè i filosofi, i guerrieri e gli artigiani. E dice che a livello individuale, nell'uomo, la giustizia è l'equilibrio perfetto delle varie parti dell'animo umano, cioè l'intelletto, la parte irascibile e la parte concupiscibile. Per Aristotele, nel libro quinto dell'Etica Nicomachea, la giustizia è la virtù del giusto mezzo, è la virtù del giusto mezzo, che ha però delle espressioni diverse, cioè a livello comunitario è un'eguaglianza proporzionale, per cui chi sta nelle classi più alte, più agiate, deve dare di più, e chi sta nelle classi più deboli deve dare di meno. A livello individuale però vige il principio dell'uguaglianza aritmetica, cioè per ogni bene che si vende o per ogni prestazione che si fa si deve avere in contraccambio il suo esatto valore. Nel mondo greco-latino, e qui mi rifaccio proprio a uno scritto del giudice Venditti che ci onora della sua presenza con la sua signora questa sera, che fece un bell'intervento dal titolo "Concetto giuridico e concetto biblico di giustizia", la dottrina giuridica distingue la giustizia commutativa, Cosa vuol dire? Che se compro una cosa devo pagare il giusto prezzo. La giustizia distributiva, cosa vuol dire? Vuol dire che lo Stato deve importi delle tasse proporzionalmente ai tuoi redditi. Quindi non può chiedere al barbone la stessa cosa che chiedi al riccone. E infine la giustizia retributiva, cioè se un cittadino viola la legge penale dovrà sopportare l'inflizione della pena che è prevista dalla legge per questa violazione. Anche San Tommaso fa proprie le tesi di Aristotele sulla giustizia. La giustizia è rendere a ciascuno ciò che si deve e nella misura in cui si deve, cioè il famoso uniquque sum retribuendi, cioè dare a ciascuno il suo, che significa poi alla fine punire i cattivi e premiare i buoni. Il cristianesimo assorbe questa dottrina filosofica, la riprende nel Medioevo, soprattutto con Tommaso, che ha un'influenza enorme, no? sullo sviluppo del pensiero cristiano, e dice che anche la giustizia di Dio obbedisce al principio della giustizia retributiva. Il Dio dei cristiani sarebbe quello che nel giudizio finale condanna i malvagi e premia i buoni. E io ho sempre definito terroristica l'immagine della Cappella Sistina, dove si vede questo meraviglioso dipinto di Michelangelo su Gesù che separa i buoni dai cattivi con questo braccio alzato che sembra una mannaia che sta per caderci sulle orecchie per stroncarci in eterno. Ma come vedremo, nel mondo biblico il concetto di giustizia non si basa su un ordine cosmico, è di tipo etico, comportamentale. La giustizia non è il tentativo di Dio di riparare l'ordine naturale deviato, guastato. Non è il tentativo di Dio di riproporre e ricreare la perfezione naturale. La giustizia di Dio è qualcosa che riguarda il comportamento delle persone, i rapporti tra le persone, i rapporti tra Dio e le persone e Dio. E allora vedremo che il pensiero greco e il pensiero romano hanno sì influenzato tanto la riflessione cristiana sulla giustizia, ma hanno distorto completamente il significato biblico della giustizia. Che cosa ne è venuto fuori? Quali sono i pericoli del nostro concetto di giustizia? Prima di tutto l'immagine di un Dio vendicativo. Quante volte sentiamo dire: ah, meno male che c'è una giustizia divina, meno male che alla fine Dio castigherà i malvagi. E spesso sono i poveri, sono gli oppressi, sono gli umiliati che fanno questa affermazione. Di fronte a una giustizia umana che noi vediamo debole, che noi vediamo corrotta, molti tribolati pensano che meno male che alla fine ci sarà un Dio che farà per loro vendetta. Quello che si invoca è un Dio che punisca i malvagi, non me, gli altri, sempre, ma il concetto è sempre quello. Non in maniera spropositata, ma in maniera giusta. È un Dio giusto, è un Dio che farà soffrire il malvagio come questi ha fatto soffrire le creature innocenti, nella stessa equa misura. È un Dio che gliela farà pagare. Ed è un concetto che è presente nell'Antico Testamento molto spesso. Attenzione, io dico sempre attenzione, che quando parliamo per esempio della vendetta, dobbiamo sempre partire dal capitolo 4 della Genesi, dove di fronte a un Dio che dice nessuno tocchi Caino, e gli dà, abbiamo visto, un segno col gruppo del giovedì mattina sulla Genesi, probabilmente un tatuaggio, una foggia di capigliatura che lo rende immune da ogni vendetta da parte degli uomini. Ecco che invece il suo nipote Lamech dice che la vendetta di Lamech sarà 70 volte 7, per cui ho ucciso un uomo per un mio livido, ho ucciso un ragazzo per una mia scalfittura. Allora, quando vediamo la cosiddetta legge del taglione di fronte alla quale tutti ci scandalizziamo, in realtà la legge del taglione è già un grande progresso, perché non è una vendetta 70 volte l'offesa, ma è, lo sappiamo, pagherai vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, ustione per ustione, ferita per ferita, lividura per lividura. Leggiamo nel libro dell'Esodo al capitolo 21. E il Levitico, al capitolo 24, sviluppando questo concetto, aggiunge: a chi fa uno sfregio al proprio congiunto sarà fatto come egli fece. Frattura per frattura, occhio per occhio, dente per dente. Quanto al reo di falsa testimonianza, dice il Deuteronomio, capitolo 19, una volta che un'accurata inchiesta accerti la sua volontà di fare falsa testimonianza, farete a lui quanto tramava di fare al fratello. Quindi questo, io dico sempre, è già un grande passo avanti, perché di fronte alla giustizia dei pagani, che 70 volte l'offesa, si arriva a una giustizia in cui la pena non può superare l'offesa. In questo contesto nasce quel genere letterario su cui tanto si discute, e se faremo la maratona biblica, e vi dirò poi quando si farà la nona maratona biblica, sarà sui Salmi, un genere letterario salmico che la versione liturgica della liturgia delle ore, no? Con un atteggiamento sicuramente troppo puritano, credendo che noi laici e noi fedeli e anche i preti siano degli imbecilli, ha tolto tutti i salmi imprecatori dalla liturgia delle ore. Invece questi salmi imprecatori, che sono così numerosi nella Bibbia, sono una forma meravigliosa di non violenza. Non sono ancora una forma perfetta, lo vedremo, ma sono un ulteriore passo avanti. Prima c'è una vendetta 70 volte l'offesa, poi si arriva occhio per occhio, dente per dente. Adesso col salmo imprecatorio io non faccio più la vendetta, ma affido al Signore la punizione dell'empio. Vi leggo qualche brano, per esempio Geremia capitolo 18, andrò saltabeccando di versetto in versetto, se no non andiamo poi più a dormire, mentre io voglio parlare un'oretta, un quarto, poi dare a voi una mezz'oretta di chiacchierata e poi concedervi nelle braccia del Signore per un riposo sereno. Cosa dice Geremia? O Signore, odi la voce dei miei avversari, abbandona i loro figli alla fame, gettali in potere della spada. Cosa ho fatto? Chiedo aiuto. Mi sono scomparsi tutti i personaggi. Ok. Cosa devo fare? Non ci sono più. Ah, ecco, sì, è tornato a posto, grazie. Abbandona i loro figli alla fame, gettali in potere della spada, le loro donne restino senza figli e vedove, i loro uomini siano colpiti dalla morte, i loro giovani uccisi dalla spada in battaglia, si odano grida dalle loro case. Salmo 5. Condannali, o Dio, soccombano alle loro trame, per tanti loro delitti disperdili. Oppure Salmo 35. Signore, vibra la lancia e la scure contro chi mi insegue, siano confusi e coperti di ignominia quelli che attentano alla mia vita, retrocedano e siano umiliati quelli che tramano la mia sventura. Salmo 109. O Signore, non tacere, suscita un altro empio contro l'empio che ce l'ha con me. Un accusatore stia alla sua destra, i suoi figli rimangano orfani, sua moglie resti vedova, l'usuraio divori tutti i suoi averi, gli stranieri facciano preda del suo lavoro, nessuno gli usi misericordia. E per finire, in dolcezza, Salmo 140, fa piovere su di loro carboni ardenti, gettali nel baratro e più non si alzino. E è veramente un parlare, no? Che fa vedere che l'uomo, ecco, diventa non violento, affida tutto a Dio, ma sto Dio, mamma mia, quanto è violento, eh? Mamma mia, questo Dio quanto è terribile. Questa è la grande certezza di Israele, ma è stata anche la certezza di tanti poveri e di tanti oppressi che nei secoli si rivolgono a Dio, no? Pensate agli ebrei nei campi di sterminio, pensate a tanti credenti, penso all'America Latina, no? O in questo momento in Nigeria, in Sud Sudan, in Afghanistan, in India, dove i credenti sono perseguitati e dove invocano da Dio che i loro nemici siano sterminati. È una vendetta terribile. Rompo la durezza di questo discorso con una barzelletta un po' stranetta, ma tanto per che qualcuno di voi ha già sentito, no? Voi sapete, c'era quel predicatore che era talmente innamorato della Madonna, che in una omelia aveva detto: oh, oh, facciamolo piemontese, oh fedeli, fedeli, la Madonna è così potente, che guardate, riesce anche a liberare le anime condannate all'inferno. La cosa arriva alle orecchie del vescovo, il vescovo lo richiama, lo ammonisce, dice: ma non puoi dire una cosa del genere, no? Il Concilio di Trento ha stabilito che l'inferno è eterno, come può la Madonna liberare le anime dall'inferno? Mi raccomando, la prossima volta correggi questa eresia, altrimenti sono costretto a rimuoverti e manderò dei miei emissari a sentire la tua predicazione. Domenica dopo questo parroco torna in chiesa e dice: oh fratelli, devo proprio chiedervi scusa, né? Perché c'ho tanto amore per la Madonna, che vi ho detto che la Madonna è così potente, che può anche liberare dalle anime, le anime condannate all'inferno. E il vescovo giustamente mi aveva rimproverato, né? Mi ha fatto capire che sbagliavo. Guardate, la Madonna non può liberare tutte le anime condannate all'inferno, libera solo quelle condannate ingiustamente. Ecco, qualche volta noi pensiamo a una giustizia di Dio terribile che magari possa anche essere addirittura fallace, no? Nel senso che non tiene conto della debolezza degli uomini, della nostra incapacità di intendere e di volere, della nostra mancanza di piena avvertenza e di liberato consenso, della nostra fragilità. Chi ha veramente portato dentro questo concetto di giustizia vendicativa, no? È stato soprattutto Lutero, Siamo quasi all'inizio della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, ma è un dato di fatto che Lutero sottolineò molto l'aspetto della giustizia vendicativa, cioè della giustizia punitiva di Dio. Vi faccio qualche esempio. Commento a Isaia 53. Così Cristo, figlio di Dio, è l'unica persona che prende su di sé i nostri peccati e attira su di sé la collera di Dio a motivo dei nostri peccati. In effetti, la collera di Dio non poteva essere placata e neutralizzata se non mediante una simile e grande vittima, quale il figlio di Dio, lui che non poteva peccare. E anche alcuni cattolici vanno dietro. Pensate a quel grande predicatore francese, nonché vescovo, Bossuet, del secolo XVII, che ricorre a una categoria nefasta, che vedremo stasera, non biblica, della soddisfazione. Bisognava che tutto fosse divino in questo sacrificio. Ci voleva una soddisfazione degna di Dio, ci voleva un Dio che la compisse, una vendetta degna di Dio e che fosse similmente Dio ad effettuarla. Bisognava quindi, fratelli miei, che egli stesso intervenisse contro il figlio suo con tutti i suoi fulmini. E poiché egli aveva messo in lui i nostri peccati, doveva mettere in lui anche la sua giusta vendetta. E lo ha fatto, cristiani, non dubitiamone. Un teologo discepolo di Calvino, Teodoro Bezza, che influisce sia i protestanti che i cattolici, tira fuori la figura del capro espiatorio, cioè, ecco, Gesù Cristo viene massacrato dal Padre, perché solo così il Padre ha soddisfazione, così come gli antichi ebrei caricavano tutti i peccati nello Yom Kippur su questo povero capretto e lo andavano a disperdere nel deserto perché morisse tra atroci sofferenze. Questa visione teologica del sacrificio della croce si è ampiamente diffusa nell'immaginario cristiano, con ampie conseguenze sulla mistica della sofferenza. Pensate anche alla Passione secondo Matteo di Johann Sebastian Bach. Pensate a tutte le espiazioni riparatrici, bisogna riparare per i peccati, fare penitenza per riparare i peccati, soprattutto diffusasi tra i cattolici con la devozione al Sacro Cuore. Ecco, eppure Friedrich Heinrich Denifle già nel 1905 aveva dimostrato che nessun commentatore della Bibbia prima di Lutero aveva considerato in questo senso la giustizia di Dio. Perché questa teologia cosiddetta della soddisfazione produce un'immagine veramente distorta di Dio, no? Guardate che è la teologia che hanno insegnato a me da piccolo, Io ricordo la mia maestra di catechismo, una severissima maestra elementare novantenne, che se chiacchieravi al catechismo ti dava delle bacchettate sulle dita da amputarti le falangi, però che ci ricordava che il peccato dell'uomo ha rotto i rapporti con Dio. E a nulla sono svalsi nei secoli gli sforzi dell'uomo per riconciliarsi con il Signore. Non sono servite le preghiere, non sono serviti i sacrifici, non sono serviti le liturgie. Ma, essendo Dio infinito, l'offesa fatta a Dio era infinita. Ricordo sempre questo ragionamento che mi faceva quando avevo 6 anni, no? E Dio avrebbe accettato solo una riparazione infinita. Cioè Dio è infinito, qualunque offesa fatta a Lui è un'offesa infinita, occorre una riparazione infinita. Perciò Dio non è placato dalle nostre preghiere, dai nostri atti di scusa e di perdono, non è placato dalle nostre liturgie, ma si placa solo massacrando suo figlio sulla croce. Allora è contento. Solo l'immolazione del figlio sulla croce soddisfa Dio, questa soddisfazione. E allora Dio si riconcilia con gli uomini. E questo perché? Perché Dio è giusto. Perché Dio è giusto. Questa espiazione del figlio ha come scopo, secondo questa teologia, di saldare il debito dell'uomo, di dare soddisfazione alla giustizia ferita di Dio. E qui, ahimè, chi ha portato avanti questa teologia è stato un nostro vicino di casa, Sant'Anselmo d'Aosta, nel suo Cur Deus Homo, perché Dio si è fatto uomo, che ha avuto poi un'influenza terribile sulla dottrina della redenzione. l'immagine di Dio esce da questa teologia? Esce l'immagine di un Dio sanguinario, di un Dio violento, di un giudice esoso, pronto a chiedere soddisfazione fino all'ultimo centesimo dei debiti che l'uomo ha con lui. Ma questa immagine di un Dio adirato lassù nel cielo, chiuso nella sua reggia, al quale noi mandiamo un messo, flagellato, coronato di spine e morto in croce, suo figlio stesso per placarlo, è un'immagine assolutamente pagana. È un'immagine che non c'entra niente col Vangelo. È un'immagine che non c'entra niente con l'Eucaristia. E vedremo, cercheremo di dire qualcosa stasera su questo aspetto sacrificale dell'Eucaristia, il sacrificio eucaristico, eccetera. Papa Francesco ci invita ad uscire, quando parliamo di Dio, dal concetto umano di giustizia, perché la giustizia di Dio in senso biblico non corrisponde alla logica divina della salvezza. Abbiamo la fortuna di avere, adesso è qui a Torino, rettore della chiesa, mi pare, di San Lorenzo, dopo essere stato per tantissimi anni preside dell'Università di Macerata, il professor Don Giovanni Ferretti, che è uno dei più grandi filosofi e teologi contemporaneo, no? Che scrive, che direi si è battuto in tutta la vita contro una visione sacrificale del cristianesimo, contro questa concezione di un Dio violento che crea violenza. È difficile, scrive, valutare quanto il cristianesimo, con la sua interpretazione religiosa sacrificale della croce, abbia diffuso la convinzione che la vita vada soprattutto sacrificata, che il sacrificio è il motore della storia. Il mantenimento della categoria del sacrificio nell'interpretazione della croce e della prassi eucaristica induce ancora a pensare, nel più diffuso sentire etico moderno, che il cristianesimo predichi essenzialmente il sacrificio, che per esso la sofferenza abbia un valore in se stessa davanti a Dio e che Dio anzi richieda la sofferenza come condizione per perdonare i peccati. Ho già detto altre volte ai miei amici che seguono i miei corsi che io ho la moglie lucchese qui al mio fianco, davanti alla casa della sua mamma, Viale Cadorna 123, c'è l'enorme basilica di Santa Gemma Galgani, santuario, con una scritta cubitale che dice chi più ama più volentieri soffre. Ma questa è una follia, ma questa è una follia. Ancora recentemente qualcuno di voi, spero di non rompere dei miti, ma mi ha scritto, sono rimasto edificato dalla vita del beato Carlo Acutis, però sono rimasto sconcertato da quelle pagine in cui lui dice come voglio soffrire per far piacere a Gesù Cristo. Ma qui sono follie. Cioè, questo poveretto è un santo grandissimo, non oso sciogliergli i calzari, ma deve essere stato influenzato da qualche predicatore imbecille, perché non si può dare questa visione di un Dio dolorista che gode delle sofferenze umane. La povera Gemma Galbani che dice: Signore, mandami tante sofferenze perché chi più ama più volentieri soffre. Allora, questo è un linguaggio che va decodificato. Perché se si intende Signore mandami il cancro perché così più metastasi avrò più canterò le tue lodi, ti ricovero in clinica psichiatrica, non ti faccio santo. Se invece significa Signore io continuerò ad amarti nonostante che ahimè venga un maledetto cancro, venga una brutta malattia, venga una grande disgrazia, io continuerò ad amarti sempre, questa allora è la fede dei cristiani. Ma il nostro Dio non ti manda il cancro, ma il nostro Dio non ti manda la malattia, ma il nostro Dio non dice che la sofferenza ha un valore in sé. La sofferenza è una porcheria e l'uomo è chiamato a vincerla, a lottare contro di essa. La vita di Gesù è stata tutta una vita contro la malattia e la sofferenza. Quando in Atti degli Apostoli si sintetizza tutta la missione di Gesù e si dice: passò beneficando e sanando tutti e vincendo tutti i demoni. È un Dio che non gode della sofferenza degli uomini, è un Dio che piange di fronte al figlio della vedova di Naim morto, che piange di fronte all'amico Lazzaro. È un Dio che si commuove, splanchinestai, cioè gli si commuovono le viscere, come dice la Bibbia, di fronte alle sofferenze umane. Altro che mandarcele, altro che mandarcele. Se noi continuiamo ad avere questa visione ingiusta di Dio e dolorifica di Dio, allora è chiaro che la prima cosa che sentirò dire, e l'ho sentito tante volte dai miei pazienti nello studio medico, quando dovevo dare loro una prognosi, ahimè, magari infausta: ma cosa ho fatto io di male per meritarmi questo da Dio? Ma è ovvio, ma non è Dio che ti manda il male, anzi Dio soffre con te. Dio si è incarnato per prendere su di sé, ecco il Vangelo dell'altra domenica, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che è Anaferein, prende su di sé il male del mondo, il peccato del mondo, le sofferenze del mondo, porta tutto sulla sua croce e poi lo distrugge nella sua risurrezione. Un Dio che quindi, se mi ammalo, entra nel mio letto di dolore. Un Dio che, se sono all'inferno spirituale, interiore, fisico, discende agli inferi con me, per evangelizzein, ci dice Pietro nella sua lettera, cioè per portare la lieta novella della salvezza a tutti quelli che erano negli inferi. Ecco, questo è il nostro Dio, questo è il nostro Dio. E allora occorre davvero, no? Come dice René Girard, un antropologo francese che ha studiato tanto questo problema, decodificare il linguaggio violento che sta dietro una falsa concezione della giustizia di Dio. Addirittura Girard diceva che il sacro in sé è violenza. Tutti i popoli, quando hanno delle catastrofi, delle malattie, delle sofferenze, si sono inventati delle religioni in cui rimuovono le malattie, le sofferenze, le catastrofi, concentrandole su un capro espiatorio, su una vittima sacrificale, su un sacrificio umano o di animale. Ma questa è violenza, dice René Girard. E allora con Mancinelli, che è un altro grande filosofo contemporaneo e teologo contemporaneo, che ha studiato molto la figura di Girard, dice: la definizione sacrificale del cristianesimo è responsabile dell'ateismo attuale e da essa passa la morte definitiva di Dio. Barbaglio, un biblista che io stimo molto, dice: se Dio esige la sofferenza espiatrice, Dio stesso è il mandante dei crocifissori del Figlio. È un filone deteriore, è un vecchio filone mitologico della sacralizzazione della violenza, è una concezione sadomasochistica che è intervenuta nell'interpretazione. La morte di Gesù è stata vissuta in alcuni ambienti cristiani all'inizio come la morte della vittima, come avevano fatto nel libro dei Maccabei i fratelli la cui morte era considerata dai rabbini espiazione dei peccati del popolo. Arturo Paoli, teologo lucchese che vive tanti anni in Brasile, scriveva: è una concezione questa che ha una radice irrazionale, non intellettuale, che ha oscurato la bellezza del cristianesimo e anche la bellezza dell'Eucarestia. E allora ecco, se nell'Antico Testamento vengono descritti una fitta rete di sacrifici per la remissione dei peccati, no? Culminanti nel sacrificio del Yom Kippur, nel Nuovo Testamento le cose cambiano radicalmente. Gesù non parla mai di sacrifici, anzi nei due soli passi in cui menziona i sacrifici, Matteo 9 e Matteo 12, dice che misericordia voglio e non sacrifici, e cita Osea. Gesù afferma con nettezza di ripudiare i sacrifici. Non si tratta più di sacrum facere per Dio tramite la distruzione della vittima. Il cristiano non ha un rapporto col sacro, il cristiano ha un rapporto col santo. Dio è santo, 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 che vuol dire totalmente diverso da noi, totalmente altro, perché questo Dio totalmente altro è il Dio dell'alleanza, è il Dio della berit, è il Dio del rapporto amoroso con ciascuno di noi, è il Dio che ci ama come il più tenero degli innamorati, è il Dio che ci ama più di nostro padre e di nostra madre, più di quanto un nonno ami i nipotini, è un Dio che ci ama più di quanto l'innamorato ami l'innamorata, pensate a tutto il Cantico dei Cantici. E allora, con la teologia della soddisfazione, si è oscurata la dimensione oblativa di Gesù, che ha dato la vita per gli altri, ma non come sacrificio per far contento il Padre. La sua è stato un dono d'amore, è stato tutta la vita un dono per gli altri, è stata una vita per gli altri. La vita di Gesù è un dono fatto da lui stesso pro nobis e non pro Deo. È una vita data per noi e non per placare il Padre. Anche il pane e il vino che consacriamo nell'Eucaristia sono Gesù che si dona, sono Gesù che dice: io mi faccio mangiare totalmente da voi, mi faccio bere totalmente da voi. Questo è il segno della mia donazione totale che culminerà nella mia passione e morte. Fate questo in memoria di me, che ho detto tante volte, non vuol dire fate tante messe, ma vuol dire anche voi fatevi mangiare dagli altri, fatevi bere dagli altri. E invece l'interpretazione vittimale, giuridico-forense sostitutiva che abbiamo vissuto a partire da Sant'Anselmo d'Aosta, no? Ci ha fatto non capire più una mazza neanche dell'Eucaristia, per cui abbiamo addirittura alterato i testi dell'Eucaristia. Tant'è vero che il prete, quando consacra, dice: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue dato in sacrificio per voi. Ma dove cavolo c'è nell'istituzione dell'Eucaristia la parola sacrificio? Non c'è! Non c'è! È un'aggiunta arbitraria. Questo è il mio corpo dato per voi. Questo è il mio sangue dato per voi. È la mia vita che viene offerta a voi. Quindi l'Eucaristia ha finito per assumere come prioritaria un connotato sacrificale che è assente nei Vangeli, che è assente nel racconto di 1 Corinti 11, che è la descrizione paolina dell'istituzione dell'Eucaristia. E allora si chiede a Dio di guardare la vittima che lui stesso ha preparato per la Chiesa. Ma siamo impazziti? Ma Dio ha mandato il figlio come vittima a sacrificare per placarsi? Allora dobbiamo fare quest'opera di purificazione da termini usurati, sbagliati, negativi, privativi. Il nostro Dio è un Dio che ama la vita. Il nostro Dio è un Dio che ama il bello. La vita cristiana è una vita di bellezza. Il linguaggio della teologia cristiana e quindi anche della sua liturgia non deve appiattirsi sulla terminologia sacrificale tipica delle altre religioni, delle religioni pagane. Il padre non aspetta nessuna vittima preparata per lui. Gesù è diventato vittima non del padre, ma della cattiveria, dell'ottusità degli uomini che hanno rifiutato la sua vita, che era tutta dono, che era tutta oblazione, che era tutta tenerezza. E questo offendeva il potere politico, questo offendeva il potere religioso. E allora, se entriamo in quest'ottica, capiamo che la vita di Gesù è stata non di essere vittima del Padre, ma è stato un dono generoso per tutti noi. L'Eucaristia non è il sacrificio eucaristico, ma è Gesù che si è sacrificato e si sacrifica per noi. Quindi dal sacrum tremendum et fascinosum passiamo al santo, a questo Dio d'amore, dell'alleanza, che sta sempre dalla parte dell'uomo, anche quando l'uomo sbaglia. Questa concezione è andata maturando negli ultimi decenni per due motivi. Primo, la critica della cultura moderna e contemporanea alla categoria del sacrificio, che è incompatibile con la coscienza religiosa moderna, ma soprattutto la critica biblico-esegetica, la riflessione teologico-ermeneutica, che ha detto che c'è una differenza abissale tra la logica del sacrificio e la logica del dono. Nel sacrificio ciò che è sacrificato è distrutto, è una morte. Nel dono invece si offre qualcosa di vitale, che alimenta la vita, che alimenta il bene del donatario. Nel sacrificio l'enfasi cade sul prezzo, sul costo, sulla fatica, sulla sofferenza salvifica. Nel dono l'accento sta sull'amore, sul bene. Nel sacrificio non c'è libertà, perché uno nasce vittima per essere sacrificato per l'altro. Invece nel dono c'è la libertà di darsi totalmente agli altri. Nella logica sacrificale si assume la distruzione stessa come creativa, come addirittura rivelativa, il che è falso. Il male non può essere strumento di bene, e il fine non giustifica i mezzi, neppure in buona fede. E allora ecco la necessità di decodificare il linguaggio sacrificale. La dimensione sacrificale non appartiene al testo cristiano. René Girard dice: rimuovere il velo sacrificale che ricopre il cristianesimo è uno dei compiti fondamentali per poter disvelare il volto del Dio vero. Ma guardate che questo non l'ha detto un piripicchio qualunque. Questo l'ha scritto il cardinale Ratzinger. L'ha scritto Papa Benedetto XVI, vi do la citazione precisa, Introduzione al Cristianesimo, pagine 228, pagina 230. Dice: intendere la morte di Gesù come espiatoria, Papa Ratzinger, ha gettato una luce sinistra su Dio. Per molti cristiani le cose stanno come se la croce andasse vista in un meccanismo costituito dal diritto offeso e riparato. Sarebbe la forma in cui la giustizia di Dio, infinitamente lesa, verrebbe nuovamente placata da un'infinita espiazione. L'infinita espiazione su cui Dio sembra reggersi si presenta in una luce doppiamente sinistra. Si infiltra così nella coscienza proprio l'idea che la fede cristiana nella croce immagini un Dio la cui spietata giustizia abbia preteso un sacrificio umano, l'immolazione del suo stesso figlio, per cui si volgono con terrore le spalle ad una giustizia la cui tenebrosa ira rende inattendibile il messaggio dell'amore. questo l'ha scritto Papa Benedetto XVI nel suo libro Introduzione al Cristianesimo, pagine 228 e seguenti. Vi ho letto solo qualche cosa, ci dedica alcuni capitoli. E quando Papa Ratzinger, già prefetto della Congregazione della Fede, è diventato Benedetto XVI, ha chiesto ai teologi di ripensare il linguaggio dell'espiazione dei peccati tramite il sangue di Cristo in croce. Dice, superando lo schema dell'espiazione vicaria proposto da Anselmo d'Aosta nel XIII secolo nel contesto di rapporti sociali tipici di una società feudale. Guardate che sono parole chiarissime, eppure l'avete visto questo sforzo dei teologi? L'avete visto? Abbiamo ancora dei testi quando andiamo a messa, Padre ti offriamo in sacrificio il figlio, la vittima per i nostri peccati, ma queste sono bestemmie. Il nostro Dio non è un Dio che vuole essere placato per un senso di pagana giustizia infinita, è un Dio che si dona, è un Dio che si offre. È un Dio che si regala agli uomini, è un Dio innamorato degli uomini. E allora vedete, no? Come sia importante uscire da questa terminologia sacrificale, perché questa terminologia sacrificale spesso ha espresso un cristianesimo doloristico, in cui il dolore aveva un valore, no? In cui appunto chi più ama più volentieri soffre. Le cose non stanno così, fratelli e sorelle. Se siete malati, il Signore Gesù vuole che andate dal medico e che vi facciate curare. Fratelli e sorelle, se avete una disgrazia, fate di tutto per poterne uscire e chiedete anche aiuto al Signore per poter uscire da questa disgrazia. Il Signore è dalla vostra parte, il Signore non vi manda il dolore, il Signore non gode dei vostri dolori. E allora vedete tutta una certa teologia doloristica, no? Pensate a certe forme penitenziali, il cilicio, l'autoflagellazione, come se Dio godesse nel vedermi sanguinare. Ma qui siamo matti. Poi ho tanto rispetto di queste persone, perché? Perché a quei tempi una predicazione distorta che derivava magari proprio da Lutero e dal calvinismo esaltava questo dolorismo, ma che era assolutamente contrario all'Evangelo. Anche tutta la teologia del fare sacrifici per il Signore, dei fioretti, no? Attenzione, se è il mio impegno a donarmi per gli altri, e questo è essere cristiani, il mio impegno a servire gli altri, questo è essere cristiani. Il mio impegno a farmi mangiare e farmi bere dagli altri, soprattutto dai più poveri, dagli ultimi, degli emarginati, questo è essere cristiani. Domani alle 10 ci saranno i funerali di questa figura meravigliosa che confesso non conoscevo, di questo frate Biagio Conte di Palermo, che è stato davvero un novello San Francesco, donando tutta la sua vita ai barboni, ai poveri, agli ultimi. Questo è essere segno di Cristo. Non per niente Papa Francesco è andato a pranzare nella sua comunità, dandogli quasi un segno di ufficialità a questa sua dimensione di essere cristiano. Ma il dolore non vado a cercarmelo. La vita me ne manda già tanti. E io sarò discepolo del Signore se saprò essere fedele al Signore in un dolore che non ho né cercato né voluto e che Dio non mi ha mandato, ma che deriva dalla mia condizione creaturale di essere non Dio, di essere un uomo limitato e quindi con l'esperienza della sofferenza, del male e del peccato. Questa sofferenza di fronte alla quale Dio piange, Dio soffre, Dio manda il Figlio perché si incarni, perché diventi uno di noi, uguale a noi eccetto che nel peccato, con le sue paure, le sue sofferenze fisiche, morali e spirituali, con nulla del nostro male, nulla delle nostre sofferenze non è compresa in questa croce. Quante volte Papa Francesco dice guardate il crocifisso, restate in contemplazione del crocifisso, là attaccate quella croce, ci sono le vostre malattie, le vostre sofferenze, i vostri disagi psichici e fisici, le vostre sconfitte, le vostre paure, che Gesù ha voluto tutte attaccare su di sé, su quella croce. È venuto per essere uomo come noi, per prendere la nostra finitudine, la nostra sofferenza, la nostra malattia, anche la nostra morte, per distruggerli nell'infinito di Dio con la sua resurrezione e portare anche noi nella gloria beatifica del suo regno. Questo è il cristianesimo, questo è il cristianesimo. E allora ecco, un Dio terribile, un Dio che per un senso assoluto di giustizia, essendo infinito, esiga l'immolazione di una vittima infinita, qual è il suo figlio, non è il Dio del Nuovo Testamento, il Dio Padre, anzi il Dio papalino, il Dio papi, il Dio che prova più gioia per un peccatore pentito che per 99 giusti, che tanto quelli non hanno bisogno di penitenza, il Dio amore, il Dio tenerezza, il Dio compassione, il Dio misericordia. E allora concludo citando Enzo Bianchi, che diceva: occorre decodificare il linguaggio per evitare di passare dalla teologia dell'espiazione a quella bestemmia che è la teologia della soddisfazione. Cioè, espiare è Dio che prende su di sé le mie limitazioni, le mie sofferenze, le mie malattie, la mia morte. Soddisfare è il Dio che si placa solo nell'immolazione del figlio. È scandalosa la teologia della soddisfazione, continua Bianchi, perché invece nel figlio il padre ha sofferto l'immolazione. Il nostro Dio non è il motore immobile di Aristotele, è un Dio le cui viscere si commuovono, che piange, che soffre per noi, che quando vede qualcuno di noi malato o peccatore o in difficoltà o con problemi psichici soffre per noi e manda suo figlio per prendere la nostra finitudine creaturale, i nostri limiti. Ecco, si fa uomo anche lui, Dio stesso, per soffrire con noi e per distruggere sulla croce la nostra sofferenza, il nostro dolore. È il padre, arriva a dire Enzo Bianchi, che si è immolato attraverso il figlio. Ecco quindi che dobbiamo avere chiara, e sarà il tema del nostro corso, che questa idea di giustizia e di espiazione, che abbiamo tutti dentro di noi, non corrisponde a quella biblico-giudaica di cui parla Paolo e di cui parla tutto il Nuovo Testamento. E il nostro lavoro in questi altri 9 incontri sarà proprio questo: distruggere l'immagine di un Dio giusto secondo la concezione occidentale e capire che cos'è la giustizia di Dio secondo la mentalità biblica, che vedremo è amore, è compassione, è perdono, è relazione, è sovrabbondanza di grazia sempre. Mi fermo qui, guardo se ci sono delle chat e intanto, allora, buonasera a tutti, ciao, non riesco a sentirvi, ahimè, mi spiace, vi sento lontanissimo, dice Andrea, ma per problemi del suo computer, qualcuno ha avuto problemi con l'audio, eventualmente ci riscriva, riprovi a fare il giro. E infatti Maria Giacone, Marta Giacone ha mandato già tutte le risposte. Ecco, l'ultima domanda era se questi incontri verranno caricati sul sito. La risposta è sì, ma alla fine del corso. Quindi non volta per volta, perché io devo dipendere da altri e altri me lo fanno soltanto quando ho il blocco completo dei 10 incontri. Qualche domanda, qualche osservazione, qualche contestazione, qualche contributo. La parola a voi.